22 minuti Radio Popolare, Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Il vertice informale europeo oggi in un castello in Belgio. La location qualche dubbio lo lascia, però insomma è un vertice importante, anche se è informale, perché ha parlato Draghi, ha rilanciato la sua idea di un'Europa più integrata economicamente, passando attraverso la spesa, politiche di spesa. Poi per fare che cosa? Lui ha citato diversi capitoli, tra cui il riarmo. E però c'è un conflitto tra paesi che si definiscono tutti quanti europeisti, ma in realtà si dividono, ma tutto sommato è giusto forse, è la politica, si dividono sulla visione dell'Europa riguardo alle scelte concrete. Poco fa Macron, il presidente francese, è tornato a proporre gli eurobond. A Berlino sentire di parlare di eurobond in questo momento si sentono male, insomma è complicato. Buonasera Pier Virgilio D'Astoli, Movimento Federalista Buonasera. Europeo. Io ho detto una cosa, non so se lei è d'accordo, che forse il castello non è l'ambito migliore per dare di sé un'immagine di vicinanza alle cittadine e cittadini europei.
Beh, certamente un castello del XVI secolo, dove si sono ritirati, forse non è un'immagine...
Un romanzo di Umberto Eco, a dire bene.
Esattamente. E poi diciamo questi vertici informali, il fatto stesso che siano informali non arrivano poi a nessuna conclusione, ne faranno un altro il 19 marzo, poi un altro il 20, però come ha detto lei i paesi sono divisi con visioni molto diverse. L'accordo per esempio fatto a Roma tra Merz e Meloni, sostanzialmente un accordo che rischia di far fare l'Unione Europea di considerare passi indietro, non si capisce per quale ragione l'Italia non sostenga l'idea di Macron, che invece farebbero l'interesse dell'Italia.
L'idea degli eurobond.
L'idea degli eurobond, il debito pubblico, rendere in qualche modo meno flessibile anche la questione degli aiuti. Gli stati tedeschi vorrebbero renderli molto flessibili, questo va certamente nell'interesse dell'industria tedesca. Insomma, Giorgio Meloni non credo che faccia gli interessi dell'Italia non facendo gli interessi dell'Europa. E questo vertice non è arrivato a delle conclusioni. Draghi ha giustamente sottolineato la questione della spesa, che non può riguardare soltanto le spese della difesa, perché investire solo sulla difesa significa in qualche modo non investire in altre cose del bilancio che sono essenziali. Quindi per questo, per quanto riguarda la difesa, si parla piuttosto di debito pubblico e quindi anche di eurobond, come è stato fatto con Next Generation EU. La difesa deve essere fatta attraverso debito pubblico, in modo tale da lasciare libero il bilancio di investire su beni pubblici di cui hanno interesse i cittadini. Questa è la battaglia da fare.
E perché secondo lei il nostro paese invece da questo punto di vista recalcitra?
Beh, recalcitra perché intanto Giorgio Meloni, come sappiamo, continua a sostenere l'idea che bisogna rinunciare al voto dell'unanimità, il che vuol dire essere paralizzati. In secondo luogo non è incomprensibile, perché avere debito pubblico europeo significa in qualche modo consentire alle finanze italiane di non dover investire in risorse invece che devono essere europee. È una scelta contro gli interessi nazionali. Come sappiamo, Merz e Meloni strizzano l'occhio a Trump, il quale naturalmente su queste cose ha delle idee diverse. È una scelta contro gli, siccome Giorgio Meloni parla sempre di interessi nazionali, è contro gli interessi nazionali questa scelta, è una scelta sbagliata.
Senta, abbiamo discusso molto, magari qualcuno di noi di più, qualcuno di noi meno, credo la maggior parte delle persone in realtà molto poco, però i media hanno discusso molto, hanno speso pagine e pagine, schermate e schermate di analisi su questo rapporto Italia-Germania. A me chiamarlo asse fa venire un po' male, perché ho un po' di memoria, però battute a parte, insomma, la Francia che avrebbe subito un allontanamento da Berlino, un avvicinamento tra Roma e Berlino, ma insomma sembra di giocare un po' a risico.
Beh, intanto su alcune cose Merkel, dico, Merz e Macron continuano a pensare su alcune cose di agire insieme, quindi non è che il direttore franco-tedesco è stato sostituito dal direttore italo-tedesco, quindi questo bisogna poi vedere, perché fra l'altro ci sono molte cose di quell'accordo, bisogna poi vedere fino a che punto i tedeschi sono disponibili ad andare sulla strada che è stata indicata in quell'accordo del 23 gennaio. In secondo luogo non c'è soltanto l'accordo Merz e Meloni, ma c'è quell'altra iniziativa del ministro delle finanze tedesco Kinkbile, che è il cosiddetto Big Six, che ha messo insieme sei paesi su quattro questioni fondamentali.
Ahia, l'abbiamo persa, D'Astoli, ci sente ancora? No, no, c'è un problema con la linea. Mi sente? Ecco, adesso
Sì, io lo
è
sento, sì.
tornato, è saltata. Ripeta l'ultima frase. Ci stava parlando dei Big Six e sono curioso di sapere cosa sono.
I Big Six sono i sei paesi più forti in Europa, che è un'iniziativa franco-tedesca lanciata dal ministro delle finanze tedesco col ministro delle finanze francese su quattro questioni fondamentali: gli investimenti, il ruolo internazionale dell'euro, la difesa e le partenariati strategici. Quindi si tratta di capire qual è effettivamente la posizione tedesca, se è soltanto quella di Merz o se anche quella del ministro delle finanze. Quindi bisogna vedere poi fino a che punto questo cosiddetto patto firmato a Roma il 23 gennaio si concretizzerà, o se invece ci sono altre cose che stanno avvenendo e che la stampa italiana sta in questo modo ignorando,
Quali?
sottovalutando.
Quali, ad
Beh,
esempio?
per esempio questo impegno di questi sei paesi a fare delle scelte che interessano anche l'Italia. Quello per esempio dei partenariati strategici per le materie prime strategiche è fondamentale per l'Italia, e questa è un'iniziativa dei ministri delle finanze tedesco e francese che Giorgetti ha sostenuto. Quindi andiamo a vedere poi in concreto quanto questo accordo del 23 gennaio si diventerà una cosa seria o se sarà soltanto una propaganda di dire l'Italia conta a livello internazionale, a livello europeo, molto più di quanto conti la Francia. A parte il fatto che Giorgio Meloni il 9 e il 10 aprile andrà a Tolosa con Macron a firmare degli accordi importanti dal punto di vista degli investimenti. Quindi giochiamo su più tavoli, cosa che effettivamente è molto utile fare da questo punto di vista.
Senta, il settore che lei ha citato è un settore industriale, poi naturalmente c'è un tema che immagino aleggiasse oggi nel castello belga dove si sono visti, anche se non era l'oggetto dell'incontro, che è l'Ucraina, perché
Beh,
delle
intanto
tensioni politiche.
per l'Ucraina intanto è stato adottato questo accordo di 90 miliardi di sostegno all'Ucraina con una cooperazione rafforzata, il che vuol dire aver superato il vincolo dell'unanimità. Poi per quanto riguarda l'Ucraina si tratta di vedere quali strade saranno prese nelle prossime settimane, che non riguarda soltanto gli aiuti finanziari, ma che riguarda anche quale ruolo dobbiamo giocare per quanto riguarda il negoziato per la pace. Ed è giusto e opportuno, come dice Macron, che dobbiamo riaprire eventualmente un dialogo con Putin. Quello ha ragione Macron, quindi bisogna vedere da questo punto di vista che cosa può venire fuori nelle prossime settimane.
Grazie Pier Virgilio D'Astoli, una buona serata a Belga anche a lei.
Grazie, grazie a te.
Buonasera al nostro Federico Baccini. Io
Buonasera, buonasera Luigi.
non ho capito se tu eri a tua volta nel castello.
Ero nel castello, sì, mi sento di spezzare una lancia a favore di questo
Ah, tu eri contento.
ritiro, nel senso che è un castello tutto sommato in un piccolo paese del Limburgo, che è una regione del Belgio, in verità è molto, passami il termine, ben incastonato in questo paese. Quindi
Vabbè,
un
ci
po'
manca solo
l'immagine
che
di
tu dica
castello
splendida
non me la
location,
racconti?
poi le hai infilate
No,
tutte, Federico.
no, non volevo essere troppo poetico, però nel senso c'era poca aura di, diciamo, di essere segregati in un luogo, in un castello medievale. Forse a volte lo siamo di più quando siamo a Bruxelles, nel Palazzo del Consiglio Europeo. Ecco, era giusto solo un piccolo appunto che ci tenevo a fare.
Un po' di vacanza, sempre bene. In realtà hai lavorato molto, ma domani poi c'è Monaco e insomma non c'è tregua.
Sì, diciamo non c'è tregua, nel senso che effettivamente siamo in un momento in cui, come dire, le decisioni, anche se non vengono prese necessariamente nero su bianco sulla carta, comunque sembra stanno accelerando. L'abbiamo visto insomma qualche settimana fa, dopo le dichiarazioni e i ritiri delle minacce di Trump, l'abbiamo visto oggi comunque sulla competitività. Ci sono, ora si sta lavorando su qualcosa di concreto, e lo si vedrà anche fra un mese quando si arriverà appunto al Consiglio Europeo, in cui davvero qualcosa di scritto poi dovrà essere messo. E beh, sì, è anche la conferenza di Monaco domani, effettivamente poi tutta la questione della sicurezza e quali sono gli equilibri anche in Europa e non solo. Insomma, siamo in settimane oggettivamente molto intense, molto, insomma, non per essere retorici, ma probabilmente davvero decisive.
Senti, decisive, però intanto non, anche questo è l'ennesimo vertice in cui non si esce con un documento scritto. Quando ci sarà questo momento, se mai arriverà, una decisione presa?
Sì, allora, sapevamo già dall'inizio che questo, come qualsiasi vertice informale, serve appunto per stimolare delle discussioni, e questo è stato fatto appunto anche alla presenza di Draghi e Letta in maniera più, diciamo, spigliata rispetto al solito, nel senso che si sono state messe sul tavolo proposte anche un po' innovative, nel senso si pensava che o si va, per esempio, sulla preferenza europea negli appalti o sulla semplificazione, la deregolamentazione, cioè che si andasse con un all-in, cioè o si fa così o si fa così o si fa in un altro modo e si fa in quel modo lì, in modo intransigente. Diciamo che l'idea che emerge poi alla fine da questo vertice è che bisogna fare qualcosa, e questo qualcosa è un compromesso di diverse strade. Quindi la preferenza europea ci può essere, ma dove? In settori strategici, per esempio. Ora vedremo quali saranno questi settori strategici, per esempio uno potrebbe essere la difesa, per esempio, o altri settori come l'acciaio, il ferro, la produzione, insomma. E, come dire, c'è un'idea che qualcosa deve essere fatto, questo sicuramente oggi è il primo momento, e si arriverà a qualcosa di scritto, senza ombra di dubbio, a marzo, al Consiglio Europeo del 18-19 marzo, e ovviamente lì, se ci sarà qualcosa di scritto, sarà un primo successo. Se non ci si arriverà, o se le distanze torneranno ad aumentare e non si arriverà effettivamente a qualcosa di davvero importante messo nero su bianco, allora sì, si potrà parlare di fallimento.
Senti, ma cosa è successo con la Spagna? Perché allora c'era il pre-vertice, e già qua forse è interessante, è necessario spiegare a chi ci ascolta che cos'è un pre-vertice, perché ne fanno due, non ho capito. Poi questo pre-vertice non è che erano in quattro, erano in 20, e hanno lasciato fuori uno dei paesi più importanti dell'Europa. Che cosa è successo?
Allora, diciamo che bisogna fare una premessa. Allora, i pre-vertici non è una cosa nuova, nel senso, per esempio, ricordiamo, i pre-vertici vengono fatti molto spesso, almeno nell'ultimo annetto e mezzo, prima di qualsiasi Consiglio Europeo, c'è un pre-vertice sulla migrazione, portato avanti da l'Italia, la Danimarca e il Belgio. Insomma, l'idea di un pre-vertice è quella di mettere insieme alcuni paesi che più hanno delle idee simili per coordinarsi meglio, e nel momento in cui si arriva al tavolo appunto delle discussioni, andare in maniera più veloce, cioè quel gruppo di paesi ha quell'idea ed è più veloce, si coordina fondamentalmente. Questo ha un senso in un Consiglio Europeo normale, dove effettivamente le discussioni sono un po' più ingessate, vanno avanti in maniera un po' più cadenzata, un po' più, ecco, un po' più burocratica, passami il termine. Ora, il pre-vertice, prima di un vertice informale, è sembrato strano un po' a tutti, nel senso che l'idea era di venire qua e passare una giornata a discutere in maniera aperta, chiara, senza troppe, anche bypassando un po' alcuni interessi nazionali, proprio tradizionali. Quello che non è piaciuto a diversi paesi, tra cui l'Irlanda e appunto la Spagna, è di avere un pre-vertice che togliesse spazio a un vertice che doveva fare fondamentalmente la stessa cosa. E la Spagna ha avanzato questa rimostranza nei confronti dell'Italia e della Germania, e diciamo che, almeno per quello che ci hanno detto alcune fonti, è stata esclusa quasi come per ripicca. Ora, poi Palazzo Chigi è arrivato con una nota dicendo che tutto questo non è vero, che Sanchez non ha mai detto niente a Meloni. Ora, che Sanchez non si sia lamentato per l'esclusione è possibile, che effettivamente la Spagna sia stata esclusa per una questione che, per aver sollevato il fatto di, insomma, un po' quello che ci chiedevamo anche noi, ma perché fare un prevertice quando c'è già un vertice informale? Quindi siamo già nell'ambito dell'informalità, è altrettanto possibile, insomma.
Beh, certo che non è una buona, come dire, un buon viatico a tutti i nostri o i loro, insomma, auspici di unità, no? Una cosa del genere di solito succede in classi, scuole, non so, medie probabilmente. Federico, grazie.
Esattamente questo che diceva Sanchez, esatto.
Ma grazie, non ha tutti Luigi. I torsi probabilmente. Grazie Federico Baccini da Bruxelles, una lunga serata di lavoro per te. Buonasera ambasciatore Stefano Stefanini.
Buonasera.
Senta, il nostro collaboratore da Bruxelles ci ha appena finito di raccontare com'è andata con la Spagna oggi, cioè c'era il pre-vertice europeo, la Spagna si è chiesta ma a che cosa serve fare un pre-vertice visto che già l'appuntamento è informale, pare che questo abbia creato irritazione e sarebbe questa la ragione per cui la Spagna sarebbe stata esclusa. Allora, sembra così una cosa un po' marginale a lato, però forse ci dice che al netto di tutti i discorsi che si fanno sull'unione, l'unità europea, beh, insomma, siamo un po' distanti, ambasciatore. Cioè, non sono belle scene. Non sono belle scene, oggettivamente.
No. Sono in è la domanda che mi sta facendo.
No, è una considerazione che le chiedo.
Ma io francamente non l'ho seguito perché sto finendo un articolo proprio sulla conferenza di Monaco.
Perché poi dopo la interrogo su quello.
Mi sono concentrato su quello, ma sì, effettivamente è una ok, d'accordo, la Spagna ha una posizione un po' come dire, eclettica rispetto a vari punti anche sulla semplificazione, su tante cose che erano in discussione. È uno dei pochi paesi che difendono ancora il Green Deal, però cioè, se un paese, per di più di un certo peso come la Spagna, ha delle grosse perplessità su una riunione informale che nella mia esperienza, non di leader, ma di come minimo alla NATO, si faccia ancora fare, oltre alle varie riunioni informali, cioè ogni settimana c'è una riunione, un pranzo degli ambasciatori da soli, senza nessuno, e è lì che si dicono le cose, diciamo, più importanti, poi, di cui poi si tirano le conseguenze nelle riunioni formali. Quindi mi sembra veramente un'uscita un po' fuori luogo. L'unica spiegazione è che si sia trovato in difficoltà perché tutti gli altri, la maggior parte degli altri, avevano delle posizioni diverse, e allora ha fatto questa uscita qui, però è molto infelice.
Senta professore, invece vediamo la conferenza di Monaco di domani. L'anno scorso alla conferenza sulla sicurezza a Monaco di Baviera arrivò J.D. Vance, il vicepresidente degli Stati Uniti, e tutti quanti imparammo a conoscerlo come un duro che disse parole veramente poco lusinghiere nei confronti dell'Europa. Quest'anno va Rubio, il segretario agli esteri. È un cambio di linea, cioè di linea magari no, però quantomeno di atteggiamento da parte degli Stati Uniti?
J.D. Vance disse anche cose del tutto fuori luogo, anche perché questa è una conferenza sulla sicurezza e lui la impostò su una guerra culturale, a parte che sia discutibile da che pulpito venga la predica, eccetera, eccetera, ma mise i piedi nel piatto, non c'entrava assolutamente con il tema della conferenza. Rubio è molto, in questo è sicuramente più sofisticato, più abile e anche più intelligente in questo. Vance non è che non sia intelligente, ma lo è, ma ha un taglio diverso Rubio, e soprattutto, a parte le questioni di personalità, il messaggio appena dato dagli americani oggi stesso alla conferenza, alla riunione ministeriale dei ministri della difesa, sì, nel caso loro della guerra, di Monaco, dove gli Stati Uniti erano rappresentati non da segretario della guerra Exet, ma dal sottosegretario Elbridge Colby, che è una testa pensante, su cui si può essere d'accordo, non è d'accordo, ma sicuramente una testa pensante, e ha detto una cosa molto più ragionevole, ha detto: non c'è niente di anti-europeo nell'incoraggiare l'Europa a fare di più per la difesa, e poi potremo lavorare di più insieme. Ora, questo messaggio, che presumo sarà riecheggiato da Rubio a Monaco, rassicura solo fino a un certo punto, di fronte all'uscita di Trump di un mese fa sulla Groenlandia, a quello che c'è scritto nella strategia sulla difesa nazionale, però è sicuramente un passo di non dirimente, come quello che avevamo ascoltato l'anno scorso da J.D. Vance.
Senta, allora lei ha accettato la Groenlandia, non le chiedo una previsione, ma insomma, quantomeno così, un'ipotesi: potrebbe prevalere una linea europea più simile a quella che si è vista in quei giorni di crisi, quindi diciamo una compattezza, oppure forse dietro queste divisioni che si vedono anche oggi al vertice informale, ma nelle giorni, nelle settimane scorse, di diverse visioni, diciamole così, sul futuro dell'Europa, forse si nasconde un pochettino anche un desiderio di lasciarsi alle spalle, di evitare il conflitto e di evitare soprattutto di andare davvero allo scontro con gli Stati Uniti.
Ma diciamo che dal punto di vista europeo sulla Groenlandia, se è possibile metterci una pietra sopra con l'accordo raggiunto in cui gli Stati Uniti aprono delle basi in Groenlandia, le avevano prima, le hanno chiuse loro, quindi è veramente una questione di lana caprina artefatta. Per gli europei niente di meglio che metterci una pietra sopra e proseguire così, sempre che Trump fra X mesi non rispolveri l'idea dell'annessione. Con lui non si può sapere. Cioè, Trump, quando sta andando contro un muro, è molto intelligente,
rallenta,
gira l'angolo, però non dimentica, non parlava di Canada da mesi, e irritato forse dal discorso di Mark Carney a Davos, ha tirato fuori questa questione del ponte,
sì,
che gli dà fastidio. È anche difficile immaginare come un ponte, non è neanche il ponte sullo stretto di Messina, di ponti fra il Canada e gli Stati Uniti ne esistono molti. Non ho approfondito la questione, ma non mi è chiaro cosa un ponte in più
possa rappresentare. Senta, ma parliamo di noi, come si dice, parliamo di noi europei, ambasciatore, perché a proposito di Canada, viene in mente, pensando al Canada, che probabilmente, mi dica se sbaglio, nelle strategie future europee c'è anche strategie di sicurezza, naturalmente, e di proiezione internazionale, c'è anche il rapporto con alcuni paesi che non fanno parte né dell'Unione Europea né del continente europeo, tipo il Canada.
Sicuramente, perché col Canada, a parte che non fa parte dell'Unione Europea, ma fa parte della NATO, e ha con l'Unione Europea un accordo molto forte di cooperazione economica, che purtroppo l'Italia è uno dei pochi paesi che non ha ancora ratificato, fra l'altro, pochissimi, ormai devono ancora fare la ratifica, e è un paese con cui si può collaborare, perché abbiamo una condivisione di approccio, di rispetto di certe regole multilaterali che invece con gli Stati Uniti, almeno con l'amministrazione Trump, sta venendo meno. E lo stesso vale per paesi che non sono nell'Unione Europea, nella NATO, sia paesi come l'Australia, cioè, ma anche come il Giappone, o anche come paesi, ad esempio il Brasile, specialmente se finalmente ratificheremo l'accordo col Mercosur. Cioè dobbiamo guardare sia per motivi economici che per motivi di politici, dobbiamo guardare un po' oltre agli orizzonti a cui abbiamo sempre guardato.
Grazie ambasciatore Stefanini, una buona serata, buon lavoro se deve chiudere il pezzo.
Prego.
Arrivederlo.
Buona serata, grazie.
E 28 minuti è tutto per questa puntata dell'Orizzonte delle 20. Luigi Brosi vi saluta, l'appuntamento con noi è domani come sempre poco dopo le 8 di sera. Ora se volete rimanete con noi con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.